Nel Vangelo di Marco, il viaggio di Gesù verso Gerusalemme è scandito da tre annunci della Pasqua. Per tre volte Gesù annuncia la sua sofferenza, la sua morte e la sua risurrezione. Sono le pietre miliari, tre tappe, e ogni tappa è indicata da questo annuncio. Ma che cosa succede? Succede che ogni volta che Gesù annuncia la passione, regolarmente i discepoli non capiscono. La prima volta Pietro prende Gesù in disparte e comincia a rimproverarlo e a dirgli che non deve fare così. La seconda volta Gesù sta parlando di questo e i discepoli continuano a discutere tra di loro chi è il più grande, il che vuol dire che non hanno capito. La terza volta è il Vangelo odierno. Dopo che Gesù ha parlato della sua Pasqua, della sua passione e risurrezione, Giacomo e Giovanni vanno a chiedergli di stare uno alla sua destra e uno alla sua sinistra nel suo regno. Ancora evidentemente non hanno capito. Allora per tre volte Gesù, con una pazienza certosina, incomincia a spiegare loro che cosa vuol dire essere discepoli. Se loro pensano che essere discepoli voglia dire una marcia trionfale con tanto di banda e di fiori, che voglia dire ricevere applausi e successo, si sbagliano, perché l'essere discepolo è andare dietro a Gesù. Se uno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, prenda la sua croce e mi segua. L'immagine di prendere la croce, del seguire, è molto precisa, non è generica, viene da questo fatto che voi conoscete molto bene. Quando uno veniva condannato a morte, doveva portarsi il palo orizzontale. Quello verticale era sul luogo del supplizio e rimaneva piantato perché serviva lì per tutti. Il palo orizzontale invece ognuno se lo porta dietro. Allora, prendere la propria croce è la condizione di chi è stato condannato a morte. Di chi, siccome è stato condannato a morte, prende il braccio orizzontale della croce e se lo trascina dietro fino al luogo del supplizio. L'immagine è quella lì, precisa. Quindi non è semplicemente un dire bisogna essere disposti a fare qualche sacrificio. Vuol dire, se uno vuol venire dietro di me, è essenzialmente un condannato a morte. Quindi si tratta della sua croce e vive la vita come via crucis verso il patibolo. Quindi più duro di così non si potrebbe immaginare. Il discepolato secondo Gesù comporta questo. Vedete da voi che, come intendeva il discepolato Gesù, questo è ben diverso dai contenuti che avevano in testa Giacomo e Giovanni. I due fratelli chiedono di stare uno alla sua destra e l'altro alla sinistra. Vogliono diventare delle persone importanti. sono convinti che Gesù sia il massimo dell'importanza, quindi che loro siano un gradino al di sotto di lui, un gradino, in modo che la potenza che lui ha diventi anche la loro potenza. E Gesù fa quella domanda: ma voi siete disposti a bere il calice che io bevo? E siccome dicono di sì, Gesù fa quel ragionamento che abbiamo sentito: il calice che io bevo lo berrete anche voi, il battesimo che io ricevo lo riceverete anche voi, ma stare alla mia destra o alla mia sinistra non deve riguardare voi, è questione che riguarda il Padre, è per coloro per i quali il Padre lo ha preparato. Quindi voi non preoccupatevi di essere i primi, pellegrinaggio le finitne. Quindi voi non preoccupatevi di essere i primi, secondi, terzi o venticinquesimi. Questa è una questione che non vi deve interessare. Quello che vi deve interessare è bere il calice e ricevere il battesimo. In fondo Gesù sta dando ai discepoli quello che davvero desiderano, perché stare alla destra o alla sinistra si può interpretare in due modi. Il primo: vogliamo comandare come comandi tu. Il secondo: vogliamo starti vicino. Comandare come lui non interessa, ma stargli vicino sì. E questo Gesù glielo regala. Calice sta per sofferenza, battesimo sta per morte. Quindi bere il calice, ricevere il battesimo, vuol dire condividere la stessa sorte di Gesù. Infatti, intimi a Gesù, vicini a Gesù, nello stesso martirio, che è una cosa ben diversa dal diventare potenti. E c'è poi l'ultima espressione che ricordate: tra di voi non è così, come i grandi delle nazioni che le dominano e che esercitano il potere. Chi vuole diventare grande tra di voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo. Che vuol dire? Il desiderio di essere grandi, tenetelo, non buttatelo via, però capitelo bene: se volete diventare grandi dovete diventare ultimi e servi. Questa è la logica del regno di Dio. Il cristiano mette davanti al mondo intero il valore del servizio, la ricerca del servizio. È uno che si impegna per diventare l'ultimo. Non è normale. Nel mondo ci si impegna per diventare primi, per fare carriera. E fare carriera vuol dire salire i gradini. Bene? Nel mondo c'è qualcuno che si impegna per scendere, ed è paradossale. Però, se questo succede davvero, vuol dire che c'è qualche cosa di originale nel mondo. Il cristiano fa vedere che le cose funzionano in modo diverso che nella politica o nell'economia o nello sport o in qualunque altra dimensione mondana. Perché, torno a dire, studiare di andare indietro non è normale. Fare fatica per essere ultimi non è usuale. E c'è un'ultima cosa che si lega con quello che abbiamo detto, ed è la ricerca della felicità o della infelicità, che è semplicemente in questa ricetta. C'è una ricetta che è infallibile per essere felici o infelici. Se voi volete essere infelici nella vita, basta che voi facciate il confronto con gli altri. Siccome l'erba del vicino è sempre più verde, se voi fate il confronto con gli altri, non sarete mai contenti nella vita, perché troverete sempre qualcuno che è più giovane di voi, che è più sano di voi, che è più onorato di voi, che è più gratificato di voi, che è più fortunato di voi. Se voi vi mettete a fare il confronto con gli altri, l'infelicità è garantita. Ma mica soltanto per voi, perché vale anche per tutti. Quando l'uomo pensa al valore della sua vita, misurandola dal confronto con la vita dell'altro, c'è dentro questo confronto qualche cosa di negativo che prima o poi distrugge la felicità e la consapevolezza del valore di quello che uno ha dentro di sé, di quello che uno vale. Se invece volete essere felici, confrontatevi con Gesù Cristo, cioè misurate la vostra vita davanti a Lui, perché allora non c'è niente che possa distruggere la vostra vita, perché non ci sono delle situazioni così balorde che rovinano la possibilità di servire, che rendono impossibile la possibilità di stare vicino al Signore. Non ci sono delle cose che non vi possano allontanare da Gesù Cristo, nemmeno i vostri peccati, nemmeno la vostra fragilità e debolezza. Non c'è niente se non evidentemente il voltargli le spalle, è chiaro, questa è una libertà che abbiamo. Non c'è niente di estraneo a noi che ci possa impedire di stare con il Signore e di condividere il suo cammino. Allora la ricetta è lì, e credo che il Signore chieda proprio questo atteggiamento. Giacomo e Giovanni e gli altri discepoli fanno il confronto: chi è il più grande? Si arrabbiano perché Giacomo e Giovanni vorrebbero essere uno alla destra e uno alla sinistra, gli altri evidentemente avranno un posto inferiore, e in quella logica lì la felicità non si raggiunge mai. Bisogna fare quella specie di conversione che non misura una vita dal rapporto con gli altri, ma la misura dalla comunione con il Signore. È la giornata missionaria mondiale e il ringraziamento va ai missionari per il loro lavoro a servizio del Vangelo, per il loro lavoro per le condizioni sociali dell'uomo. E al Signore chiediamo di donare a loro la gioia di camminare nel servizio, di mantenersi forti nel servizio gli uni per gli altri, così che la comunità cristiana in cui lavorano sia la Chiesa bella, come il Signore si merita. Il Papa, nel suo messaggio per l'odierna giornata, scrive: l'incontro con Cristo come persona viva che colma la sete del cuore non può portare che al desiderio di condividere con altri la gioia di questa presenza, la gioia di farlo conoscere. Occorre rinnovare l'entusiasmo di comunicare la fede e promuovere una nuova evangelizzazione delle comunità e dei paesi di antica tradizione cristiana che stanno perdendo il riferimento a Dio in modo da riscoprire la gioia del credere. Il Signore ama la Chiesa e si merita una sposa bella. E mentre guardiamo allo sforzo dei missionari, ci rendiamo conto che molto dipende anche da noi, da quanto noi riusciamo a immettere nel circolo della fede la gioia di credere, non la stanchezza di credere. L'entusiasmo di comunicare la fede, non l'abitudinarietà per comunicare la fede. Ringraziamo il Signore, perché nei missionari ci sono degli uomini che non cercano dei posti di onore, ma ci sono dei discepoli che vogliono stare vicino a Lui. E concretamente li sosteniamo nei loro bisogni per la evangelizzazione.